Ciao, oggi due note di servizio prima di iniziare. Primo, la puntata di ieri è stata molto apprezzata. Era la puntata in cui chiacchieravo con il giornalista Valerio Nicolosi a proposito dell'informazione, anche sui social, su questo conflitto, con tutte le criticità del caso. Ho ricevuto dei messaggi molto molto belli e vi prego continuate a inviarmeli perché ci danno una carica enorme. Ne prendo due a caso. Il primo era quello di Giulia. Giulia dice: penso che forse dopo il 7 ottobre anche io volevo sentire o leggere solo notizie che validavano il mio pensiero. Proprio perché con Valerio abbiamo parlato della necessità di coltivare il dubbio, di farci mettere in difficoltà dai giornalisti o dagli opinionisti che non convalidano solo le nostre certezze attorno alla questione israelo-palestinese. E poi le dice: ho capito che la realtà è sempre più complessa e voglio cercare qualcuno che non la pensi come me. Secondo messaggio di Angela, che ha detto: è vero, bisogna sforzarsi e cercare di andare oltre, leggere il più possibile, soprattutto ascoltare opinioni di persone che non la pensano come noi. E poi lei chiude citando Calvino, che diceva: cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è l'inferno, e farlo durare e dargli spazio. Parole bellissime, non conoscevo questa citazione di Calvino, grazie Angela. Seconda nota di servizio, da oggi lanciamo anche il gruppo WhatsApp di Closer. Si chiama Closers, ci sono già un bel po' di persone dentro, commenteremo assieme da lunedì i temi che raccontiamo in Closer, proprio per approfondire, dare un po' di backstage e confrontarci su quei temi. Il gruppo, che credo sia forse uno dei primi gruppi di questo tipo in Italia, è riservato a chi ha deciso di sostenere Will tramite il programma di membership con il piano Insider. Perciò, se sei un insider, hai ricevuto una mail con le istruzioni per entrare nel gruppo. C'è un link, lo clicchi e sei subito nel gruppo. E ti puoi anche presentare. Altrimenti trovi il link per iscriverti alla membership in descrizione. Io vi ricordo che il podcast Closer dal 4 dicembre sarà disponibile a tutti i membri che sostengono Will, mentre il canale WhatsApp sarà dedicato ai soli membri insider. Quindi, se volete entrare, fatemelo sapere, presentatevi e non vedo l'ora di discutere assieme a voi. Calcolate che dentro al canale già stamattina stavamo facendo un po' di spoiler sulla rubrica mitologica che torna, quella delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, ed è quella che torna assieme alla riforma costituzionale al dibattito all'interno delle università su quello che sta avvenendo a Gaza. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
Io considero questa la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia.
Eccola qui, la riforma costituzionale, l'ennesima mi viene da dire. Il governo Meloni l'ha presentata in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Cosa dice in sintesi? Elezione diretta del Presidente del Consiglio, premio di maggioranza alle liste che sostengono il Presidente del Consiglio e poi, nel caso in cui il Presidente del Consiglio si dimette, il Presidente della Repubblica potrà affidare il compito di formare un nuovo governo al premier uscente o comunque alla maggioranza. Tradotto, non sarà possibile affidare l'incarico di formare un governo tecnico, come è avvenuto ad esempio in passato con Draghi e Monti. Non entriamo nei dettagli della riforma, il merito della riforma lo troverete nella puntata di sabato di The Essential, condotto dalla mia bravissima collega, amica e compagna di birre, Mia Ceran. Noi in Closer oggi abbiamo deciso di occuparci solo del metodo della riforma costituzionale. Come abbiamo già raccontato, la riforma costituzionale è un tormentone, non si capisce perché, della storia della Repubblica, fatta da governi di sinistra e governi di destra. I tentativi sono stati enormi. Anni 80 Bettino Craxi istituisce la commissione bicamerale, 1992 viene istituita la commissione De Mita, 1997 inizia la bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, celebre il patto della crostata, perché Massimo D'Alema si incontra a casa di Gianni Letta in gran segreto con Silvio Berlusconi, la moglie di Gianni Letta serve a D'Alema e Berlusconi una crostata a fine cena e da lì nasce il patto della crostata. 2003 ci riprova il centrodestra, ma poi la riforma fallisce con un referendum popolare. 2016 ci riprova a sua volta il centrosinistra con Matteo Renzi. Per superare il bicameralismo, fallisce di nuovo con un referendum popolare. Ci sono stati tantissimi tentativi, ognuno annunciato come l'ultimo e quello risolutivo, e sono tutti falliti. Perciò la domanda è: perché anche Giorgia Meloni, che ha tanto da fare in questo periodo tra guerre e crisi economica, si sta infilando anche lei in un ennesimo tentativo di riforma istituzionale? Da una parte forse è una questione identitaria della destra, no? Cioè il voler legare direttamente il premier, il presidente del consiglio, ai cittadini e quindi farlo eleggere direttamente, proprio per rafforzare quel legame con gli elettori. Il punto è che molto probabilmente anche questo tentativo avrà difficoltà. Perciò avevamo chiesto a Stefano Feltri quali sono i benefici.
Uno, è andare verso le elezioni europee dicendo che lei è forte, sta addirittura cambiando la Costituzione, mentre su altri tavoli, per esempio quella della politica economica, riesce a ottenere molto poco, quasi niente.
Il secondo interesse, continua Stefano Feltri, è più di tipo tattico ed è molto interessante.
Se la Lega andrà verso le europee rivendicando lo spappolamento del paese, la cosiddetta secessione dei ricchi, dell'autonomia differenziata, che ripartisce molte competenze dallo Stato centrale alle regioni, Giorgia Meloni potrà bilanciare dicendo sì, ma io vi garantisco che il paese, anzi la nazione come lo chiama lei, resta unito perché ci sarà un premier fortissimo con una costituzione cambiata. E così la campagna elettorale dei due partiti di maggioranza in competizione e in contraddizione tra loro può coesistere.
Ora, come capite, per portare avanti questa agenda, per questa battaglia e per questi benefici, forse non serve neanche la riforma in sé che venga approvata. Basta per adesso tutto il chiacchiericcio e i dibattiti che avverranno per i prossimi mesi attorno a questa riforma. Infatti adesso inizia il dibattito. Vedremo che ci sarà il dibattito sulle parole dette in conferenza stampa da Giorgia Meloni, sugli annunci fatti dai ministri, sulle risposte a loro volta dell'opposizione e soprattutto sulle bozze della riforma. C'è questo vizio un po' italico che riguarda il sistema della politica, dei media, eccetera, di dibattere molto attorno alle cosiddette bozze. Mi sono fatto spiegare il significato delle bozze da Davide Kessler. Davide è un autore di Will di politica interna, uno che parla per ore di DPCM, regolamenti di aula e decreti attuativi. E che sì, anche lui spesso ha le bozze.
Le bozze tendenzialmente hanno due funzioni principali, una tecnica e l'altra invece un po' più politica. Quella tecnica è che questi testi non ancora ufficiali vengono redatti normalmente dai ministeri su iniziativa governativa e vengono trasmessi in via informale tramite canali come possono essere WhatsApp ai parlamentari o altre figure ministeriali che dovranno poi decidere e lavorare su questi testi per anticipare quello che sarà il contenuto e quindi si può aggiustare anche in corso d'opera il contenuto. Dall'altro lato invece abbiamo una funzione più politica che, diciamo, facendo circolare queste bozze si possono fare dei sondaggi sia sull'opinione pubblica come reagirà su determinate politiche sia sulla parte politica istituzionale, quindi i vari partiti anche loro come reagiranno alle norme inserite in queste bozze, avviando quindi un processo di negoziazioni fra le parti politiche.
Ecco, a questo punto secondo me è utile, anche per mettere tutto in prospettiva, capire quali sono i prossimi passi. La riforma istituzionale è una riforma dal cammino lunghissimo e tortuosissimo. Perciò ho chiesto al nostro Davide di mettermi un po' uno dopo l'altro i passaggi che ci aspettano.
Allora, dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri di oggi, il testo verrà trasmesso a Camera e Senato, dove inizierà il proprio iter legislativo. Verrà trasmesso alla Commissione competente, dove verrà esaminato e verranno apportate la maggior parte delle modifiche, che appunto di solito avvengono in Commissione. Una volta approvato dalla Commissione, il testo verrà approvato dall'Assemblea, che lo trasmetterà al secondo ramo del Parlamento per l'approvazione in seconda lettura e quindi avverrà lo stesso processo di prima. Essendo una riforma costituzionale, però, sarà necessario un secondo passaggio da entrambe le Camere. Questo secondo passaggio apre a due scenari differenti, perché se venisse approvato con i due terzi della maggioranza il testo identico in entrambe le Camere, allora questa riforma sarà subito efficace e quindi ci sarebbe subito la modifica della Costituzione. Se invece non si raggiungessero questi due terzi, il testo verrebbe sottoposto a referendum popolare, che essendo un referendum costituzionale non necessita del quorum e quindi qualsiasi sia il numero di persone che andrà a votare, il risultato sarà efficace.
Come vedete saranno mesi in cui parleremo tanto di questo. Tutti i tentativi in passato sono falliti. Ecco, secondo me non dobbiamo farci troppe illusioni. La cosa importante è parlarne, ma parlare attorno alla ciccia, parlare attorno a quello che veramente c'è, per non stare ancora una volta, come è successo nella storia, a parlare di qualcosa che poi non si è concretizzato. Stiamo sulla questione israelo-palestinese però in Italia. Continua la tensione dei gesti vergognosi che stanno avvenendo anche in Italia. La guardia va tenuta alta, l'ha detto lo stesso ministro dell'interno Piantedosi. E intanto il dibattito scoppia anche nelle università. In un pezzo del Corriere dal titolo Rettori, equilibrio e imbarazzi su Gaza ci sono alcuni fatti che stanno avvenendo all'interno delle università italiane. Se ricordate, nei giorni scorsi abbiamo parlato del clima di tensione che si era registrato ad Harvard dopo che 33 associazioni studentesche avevano emanato un comunicato unico in cui tutto sommato dicevano: quello che è avvenuto con l'attacco di Hamas è responsabilità di Israele. Che è stato un comunicato forse abbastanza infelice, definito dagli stessi studenti infelice. Molti, dopo le polemiche, sono andati a correre a dire ma io non l'avevo letto, io l'ho firmato senza leggerlo, eccetera. Molti hanno fatto passi indietro. Ecco, un dibattito simile sta avvenendo anche in Italia, in alcune università italiane. Prendiamo qualche caso. A Bologna c'è stata una petizione di 150 docenti che, assieme al cessate il fuoco immediato, hanno chiesto una risoluzione di solidarietà con la popolazione di Gaza in primis. Hanno censurato l'apartheid dell'occupazione israeliana e però dimenticavano di condannare l'attentato terroristico del 7 ottobre di Hamas. Molti hanno chiesto al rettore: scusa, ma tu che ne pensi di questa petizione di 150 docenti? Bene, dopo due giorni Giovanni Molari, lettore di Bologna, ha detto: sono certo di interpretare il sentimento dell'intero Ateneo nel dire che il nostro pensiero accurato va a tutte le vittime e che l'unanime auspicio della nostra comunità è la pace. Ma un Ateneo come il nostro, orgoglioso del suo pluralismo, non compete adottare questa o quella visione, ma alimentare il dibattito. Queste parole mi sono piaciute molto e vi dirò più tardi perché. Ovvero, noi vogliamo il pluralismo, non adottare questa o quella visione. È una posizione, continua il Corriere, che riflette quella presa dalla CRUI, cioè la conferenza di tutti i rettori italiani. Loro dicono condanna di ogni forma di guerra, messaggio di vicinanza a tutti gli studenti provenienti dalle zone di guerra e, insomma, hanno consigliato quasi ai loro atenei di tenere un profilo basso proprio per non incendiare ulteriormente gli animi. Perché cosa dicono? Alcuni studenti sono stati fatti segno di minacce sui social, che è una cosa anche abbastanza vergognosa. Più equilibrate Roma e Pisa. La Sapienza di Roma ha votato una mozione contro il brutale attacco contro Israele. Quella di Pisa ha espresso il proprio sgomento di fronte agli attacchi terroristici operati da Hamas. A Napoli invece è diventato un caso un documento presentato da un professore al Dipartimento di Sociologia. Il professore si chiama Luigi Caramiello, ha presentato un documento in cui fondamentalmente chiedeva la condanna di Hamas. Però la responsabile del Dipartimento non ha voluto mettere questo documento ai voti dei colleghi. Ora c'è una discrepanza di versioni. La responsabile dice: guardate, semplicemente non l'abbiamo messo ai voti perché quel documento contro Hamas è stato presentato all'ultimo momento. Il docente lo aveva scritto di suo pugno, 15 righe senza consultarsi con nessuno. Non è questa la prassi. Il professore, che ha stilato il documento a sua volta, ha detto un'altra versione. Ha detto che quando aveva presentato il documento c'erano state delle reazioni scomposte di alcuni colleghi che erano entrati nel merito di quanto c'era scritto. E insomma, dice lui, i miei colleghi non hanno voluto condannare Hamas. Ora, il Corriere provoca, dice, se è soltanto una questione di prassi, ma la condanna di Hamas è e rimane ferma, ci aspettiamo che il documento sarà riproposto al voto alla prossima occasione. La responsabile del dipartimento risponde: vedremo, i consigli di facoltà si fanno ogni mese, mica tutti i giorni. Insomma, come vedete, c'è anche tanta tensione, imbarazzo, attenzione alle parole all'interno di luoghi sacri come l'università. C'è stato all'estero, adesso si sta ripresentando anche in Italia. Io continuo a citare una risposta molto molto bella che ha dato Tom Ginsburg. Lui è direttore della facoltà del Forum per la Libertà di Espressione della Chicago University. Lui, davanti a tutte le polemiche, ha detto: il conflitto scatenato da Hamas sarà anche l'occasione per rivalutare le virtù della neutralità accademica. Una linea che abbiamo seguito in questa università fin dal 1967, quando, in una famosa dichiarazione, dicemmo, e qui la frase che mi piace: le università devono essere luoghi nei quali si formano le diverse opinioni critiche, non luoghi che esprimono una unica opinione all'esterno. Bene, si avvicina il weekend e torna alla rubrica più amata di questo podcast, la rubrica delle 5 storie che vi abbiamo risparmiato questa settimana ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notarpietro. 5.
Ciao fra, tra le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, abbiamo in quinta posizione il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave. La notizia in realtà di per sé non fa per niente ridere, anzi, il senatore è membro della commissione parlamentare antimafia, è andato in missione a Caivano e ha visitato il carcere di Nisida. Subito dopo avrebbe subito due tentativi di rapina a distanza di pochi minuti. La ricostruzione l'ha fatta proprio il senatore, raccontando l'accaduto dopo la denuncia ai carabinieri. La cosa interessante però è come si è salvato. La prima volta sarebbe riuscito a salvarsi mostrando il tesserino da parlamentare. Durante la seconda rapina poi si è giocato la stessa carta e avrebbe nuovamente messo in fuga i malviventi mostrando il tesserino da parlamentare. Ora, va bene che la politica è distante dai cittadini, va bene che c'è molta disaffezione, ma da qui a dire che la politica fa così paura da mettere in fuga dei malviventi, non pensavo. C'è veramente molto lavoro da fare. 4. In quarta posizione abbiamo il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che entra nella nostra classifica e, onestamente, non avevamo dubbi. Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, chiama il centralino del comune di Firenze fingendosi un consigliere diplomatico del sindaco di Milano e chiedendo di parlare proprio con Dario Nardella.
Pronto? Sì, sì, buonasera. Senta, una cortesia, vorrei parlare con il sindaco, se è possibile.
L'impiegata del comune non abbocca lo scherzo e non passa la chiamata al sindaco. Conclusione del sindaco di Firenze: Palazzo Vecchio funziona meglio di Palazzo Chigi. Che sia una trovata organizzata di comunicazione politica geniale per mettere ancora di più in cattiva luce Palazzo Chigi, non lo so. Di sicuro, ribadisco, l'unica citazione che mi viene in mente in questi casi: l'Italia è il paese che amo. 3. In terza posizione c'è lui, inesauribile fonte della nostra rubrica del venerdì, il presidente di regione che tutti gli italiani vorrebbero, o forse no, Vincenzo De Luca.
Anche qui, un grande annuncio con suoni di tamburi e trompe della Ida.
Nella consueta diretta settimanale ha parlato di tutto, ha commentato la legge di bilancio, la guerra, il terrorismo internazionale, tutto, 30 minuti di puro godimento che vi invito a vedere, li trovate anche sul sito ufficiale della regione Campania.
Una vergogna, un tradimento del sud.
De Luca è particolarmente sereno in questa diretta, come si evince dal tono di voce, allo stesso livello di serenità di quando trovo una macchina parcheggiata sulla pista ciclabile mentre vado al lavoro in bicicletta la mattina, diciamo. In seconda posizione abbiamo loro due, la coppia dell'anno che dopo ben 9 mesi di amore sta già divorziando, Renzi e Calenda. Prosegue infatti la diatriba in Parlamento per separare i gruppi parlamentari. Questa settimana, dopo 2 ore di riunione, non sono riusciti a risolvere la questione e la decisione è stata rimandata a settimana prossima, quindi la telenovela continua. Anche il presidente del Senato, La Russa, è stato messo in mezzo e ha alzato le mani dicendo: non è mai capitato che sia stato chiesto al presidente di risolvere una questione di questo tipo. Ribadisco comunque il concetto: adesso, con il divorzio breve, si può diventare ex in un solo giorno. Mettete da parte il rancore e ricordatevi che, chiusa una porta, si apre un portone. 1. Entra nella classifica della settimana direttamente in prima posizione la parlamentare della Lega Laura Ravetto con la riffa.
Buongiorno a tutti, allora oggi è il mio giorno, nel senso che è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega.
Laura Ravetto pubblica un video sui suoi canali social per la giornata dedicata a lei per finanziare la Lega. Come ricompensa, ricchi premi.
Se siete interessati anche a questi premi simbolici che faccio, cioè quello che contribuirà o quella che contribuirà più verrà come in una redazione televisiva.
E poi ancora un giro con lei in Parlamento, un post da fare sui suoi canali social, eccetera, eccetera. La domanda è: ma chi reputa un premio andare a sentire un parlamentare che litiga in un talk show? Lo voglio conoscere, vi prego. E comunque la Lega non è nuova a questa strategia di raccolta fondi. Vi sblocco un ricordo e vi lascio con lui. Il segretario della Lega è attuale ministro delle infrastrutture in uno spot di 4 anni fa.
Ebbene sì, finalmente è tornato anche lui. Tornato chi? Vinci chi? Indovina chi? Stiamo parlando del Vinci Salvini!
Olè, seconda edizione!
E con questa chicca noi chiudiamo la puntata e la settimana. Io vi invito ancora a iscrivervi al canale WhatsApp che ricominceremo lunedì e soprattutto vi auguro un buon weekend. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scienza.